Io credo che questa serata sia più importante di quello che noi pensiamo e che possiamo percepire. Perché invece mi sembra che nel cammino della storia rappresenti il passaggio a un certo quiete per affrontare temi delicati. Noi abbiamo messo questo argomento nel nostro programma dell'anno della fede, perché pensiamo che la fede sia una cosa necessariamente sempre insicura, sempre alla ricerca, sempre in cammino. L'abbiamo descritta anche in una preghiera che abbiamo affisso sulla parete della nostra assemblea domenicale, che recitiamo sempre tutti insieme, per dire che appunto stiamo tutti camminando e di per sé il cammino è anche scuro e c'è una stella. È la memoria di quella stella che i magi, cioè gente molto da lontano e molto fuori gioco rispetto al popolo di Dio, hanno percorso per arrivare fino al figlio di Dio, e sono i primi che venendo da lontano ci arrivano. Noi ci consideriamo dei lontani che camminano seguendo una stella. Questa stella cambia di significato e di identificazione, forse per ognuno di noi, in ogni caso certo molte volte. Qualcuno dice ho conosciuto Gesù, un altro dice che sta seguendo un'idea magistrale della sua vita, qualcun altro si è innamorato di una persona straordinaria, e quindi ognuno segue una stella. E questa stella secondo noi non tradisce, perché se uno ci mette dentro tutta l'anima, tutto il cuore, tutta la forza, tutta la passione, non sarà tradito. Alla fine si incontrerà con quello che cerca. Quindi noi continuiamo a ricercare. Questi nostri amici questa sera sono qui come un segno importantissimo del coraggio di ricercare. Per ricercare bisogna astenersi dal dire dei sì troppo sicuri e dei no troppo violenti. E bisogna invece pazientare col mistero del tempo, accettare di essere sempre in cammino. Una condizione così bandisce da noi in modo quasi assoluto il verbo avere. Hai questo, no. Hai la fede, no. E camminiamo sempre verso. Questo lo facciamo insieme a tutti i credenti, i non credenti, coloro che hanno altri riferimenti religiosi, quelli che non hanno nessun riferimento religioso e hanno magari una struttura ideologica o un pensiero. Quello che ci accomuna è la passione di questa ricerca e di questo cammino. Adesso la media, che è stata la persona che ha fatto da tramite tra loro e noi, li presenta un po', perché appunto il loro cammino ci ha affascinati, appunto proprio perché ci è sembrato un cammino che da una parte certo parte da delle competenze, da delle esperienze, e che poi si espone alla problematicità della storia, del confronto, del giudizio, di tutte le cose con le quali anche noi siamo confrontati ogni giorno. Questo per noi è un segno importante della fede. Quindi noi nella nostra piccola realtà di periferie vogliamo vivere la fede come cammino, come ricerca incessante, anzi addirittura come dubbio. Consideriamo il dubbio come una tipicità assoluta di chi ha trovato qualche cosa ma è sempre anche messo in questione da quello stesso che ha cercato il trovato. Allora ascoltiamo da loro la media che li accompagna.
sì, io ho il compito di presentarli un momento per come loro sono venuti a presentarsi a me, sono venuti a cercarmi in comune e la cosa che mi ha, forse conoscevo qualcuno per storie antiche di figli a scuola in comune eccetera, ma non ci conoscevamo quasi per nulla, ecco, come nell'insieme. E sono venuti a cercarmi appunto, mi hanno molto colpito perché di solito io vedo molte persone in questo periodo e nel lavoro che sto facendo e tutti arrivano abbastanza certi di cose da proporre, di progetti, perché sono già associazioni, perché sono già gruppi costituiti, persone che hanno delle richieste precise da fare nel loro rapporto con l'istituzione. E, ecco, invece questo gruppino è venuto insieme, c'erano quasi tutti, ma mancava appunto, era già preso un po' nella rete delle relazioni, è venuto a presentarsi come un gruppino di ricerca che cercava soprattutto un rapporto con l'istituzione proprio a partire da questo, dalla ricerca in cui si sono messi. Sono tutte persone, poi loro vi racconteranno loro, che si sono incontrate a loro volta per motivi soprattutto professionali, lavorano tutti nel campo della medicina, dell'assistenza, della psicologia e tutti in qualche modo hanno a che fare col tema della morte e dell'accompagnamento alla morte. Molto spesso vissuta direi anche all'interno delle strutture dell'ospedale, ma non solo, nel senso che il tema che mi ponevano era di riproporre prima di tutto a loro stessi e poi da condividere il tema di come si accompagnano le persone e come appunto verso la morte, potendone riparlare, ma non solo in ospedale prima di tutto, dove molte persone muoiono molto di più che a casa propria, ma anche a casa, anche proprio riproponendo il tema come un tema di soprattutto giocato sulle relazioni e quindi ovunque questo possa avvenire, però con appunto l'obiettivo di riprendere un filo di un discorso molto interrotto e molto rimosso nella nostra cultura e nella nostra quotidianità, allontanato, nascosto il più possibile, come se fosse un incidente, insomma. E insomma a me è molto piaciuto l'approccio che loro avevano, perché è un approccio di ricerca, un approccio attraverso il quale prima di tutto vogliono intessere relazioni e cercavano appunto, non cercavano risposte da me o una sede o un progetto da propormi in modo sicuro o anche addirittura una mia mediazione già con altre istituzioni eccetera. Mi hanno chiesto se mi interessava appunto approcciarmi un po' con loro al problema e a me la prima cosa che è venuta in mente è stata quell'idea di portarli qua, perché mi sembrava, perché loro stessi sono posti proprio come interessati a trovare luoghi e persone con cui dibattere, con cui poter allargare la riflessione, quindi partire da questo. E quindi appunto la prima cosa che ho pensato è stato portarli qui alla Dozza, dove già il tema è stato così un po' al centro della nostra attenzione anche altre volte, e dove c'è una riflessione, dove sapevo che c'era un giovedì della Dozza che rispetto un po' al cammino di quest'anno che avrebbe riguardato di nuovo questa riflessione. E quindi abbiamo fatto una conversazione che ha portato a questa sera, un po' la prima volta direi che loro si presentano in una situazione così aperta al pubblico, quindi ognuno racconterà un po' se stesso, la propria esperienza e come è arrivato a maturare l'idea, appunto questo interesse di porre a se stessi e a noi in modo allargato questo tema e anche perché lo fanno in modo così condiviso, perché cercano altre condivisioni. Direi che appunto si sono suddivisi un po', adesso si presentano loro, ognuno ha la sua storia.
Dunque, io ho avuto il compito di essere la primista, adesso io la presentazione mia la farò molto breve, nel senso che io mi occupo soprattutto di pazienti anziani e quindi il discorso che farò io riguarda soprattutto il paziente anziano, però vedremo che per molti versi il discorso poi è analogo anche per i pazienti oncologici, per i pazienti con patologie neurologiche croniche, e quindi diciamo che io parlerò soprattutto di pazienti anziani, però poi il discorso è molto simile anche per queste tipologie di pazienti terminali. Ecco, molto sinteticamente il tema di questa sera è la cosiddetta bioetica del fine vita, cioè quali siano le scelte e i comportamenti più appropriati da porre in atto nel periodo terminale della vita, quello che precede immediatamente la morte, cioè quello che viene chiamato il fine vita. Iniziare, ecco, vorrei condividere con voi il fatto di come sia cambiato in questi ultimi 50 anni il modo di affrontare il fine vita. E se noi poniamo mente al fatto che 50 anni fa si era, quindi non un tempo molto, complessivamente molto lontano, i vecchi innanzitutto, che allora tranquillamente venivano definiti vecchi, vivevano mediamente nell'ambito delle cosiddette famiglie patriarcali, che erano quelle della vecchia società contadina dell'epoca. Erano molto meno numerosi di oggi e avevano un ruolo molto importante rispetto a quello che gli anziani hanno oggi. Ora, che cosa succedeva? Che quando uno di questi vecchi patriarchi si ammalava di una malattia, diciamo, incurabile, naturalmente rapportata a quelli che erano i mezzi dell'epoca, raramente queste persone venivano ricoverate in ospedale, la maggior parte, penso che sia esperienza di tutti, la maggior parte delle volte rimaneva a morire nell'ambito della propria famiglia e veniva curata dal medico che periodicamente andava a casa a visitarlo, allora c'era il vecchio medico condotto, e assistiti prevalentemente dai numerosi familiari, perché la società patriarcale dell'epoca aveva questa capacità assistenziale che oggi si è quasi completamente persa. Quindi diciamo che il modo di morire era sostanzialmente un modo di morire molto naturale, se diremmo oggi, anche perché la cultura dell'epoca accettava senza grossi difficoltà il problema dell'invecchiamento e il problema della morte, considerata come l'epilogo naturale dell'invecchiamento, tanto che quando una persona moriva in età piuttosto che avanzata si diceva che era morto non si diceva per quale malattia era morto, ma si diceva che è morto di vecchiaia. Ecco, sono passati appena 50 anni, io vado abbastanza rapido perché poi siamo in molti che dobbiamo parlare, poi vorremmo lasciare spazio anche ai vostri interventi. Ecco, e quindi siamo arrivati agli anni 2000, siamo quindi ai giorni nostri, però diciamo che in questi 50 anni il cambiamento è stato veramente radicale. Innanzitutto è stato radicale il cambiamento sociale, la famiglia patriarcale non c'è più, c'è la cosiddetta famiglia nucleare o famiglia molecolare della società, che oggi definiamo post-industriale, costituita da pochi individui. Gli anziani vivono per lo più soli, il loro ruolo è molto sminuito a quello che era 50 anni fa, sono piuttosto emarginati, questa è una società che privilegia soprattutto l'aspetto della velocità, quindi le persone anziane sono inevitabilmente in difficoltà. Ecco, sono però molto più numerosi di una volta, sono più numerosi di una volta perché si vive molto di più di una volta, la vita media si è molto allungata, soprattutto in conseguenza conseguenza del fatto che molte malattie acute, che una volta erano inevitabilmente mortali, oggi possono essere curate e guarite con successo, quindi si vive molto più a lungo, che l'età media oggi è tranquillamente superiore agli 80 anni. Però anche se si vive molto di più, il processo biologico dell'invecchiamento è un processo inevitabile, anche se nella nostra società c'è il tentativo di esorcizzare il processo di invecchiamento in tutti i modi possibili, però le persone tranquillamente, se non muoiono, invecchiano. E invecchiando l'organismo diventa biologicamente più fragile, diventa più soggetto ad ammalarsi, soprattutto di malattie croniche, degenerative e di carattere vascolare. Quindi le persone anziane tendono ad accumulare molteplici malattie, sia vascolari, cardiovascolari, cerebrovascolari, sia degenerative, l'esempio classico è il morbo di Alzheimer, che oggi proprio per l'invecchiamento è diventata una delle malattie più frequenti nelle persone anziane. Con un modo di dire efficace si dice che si è riusciti ad aggiungere anni alla vita, ma non vita agli anni, cioè si vive di più, ma questi anni che sono vissuti in più sono vissuti in realtà non da persone sane, ma sono vissute prevalentemente da persone ammalate. Quindi è abbastanza frequente, anche se fortunatamente non è la regola, molte persone anziane arrivino nella fase terminale della propria vita molto ammalati, cioè in condizioni gravissime di malattia. L'esempio più eclatante, emblematico, è quello del malato con il morbo di Alzheimer in fase terminale, che è un malato completamente non autosufficiente, costretto a letto, incontinente, spesso con piaghe da decubito multiple, un ammalato che ha un grave decadimento delle funzioni cognitive e nelle fasi terminali è totalmente incapace di interreagire con l'ambiente esterno e spesso ha difficoltà di alimentarsi da solo, che nelle fasi finali e terminali è proprio una difficoltà di deglutire da solo, diventa incapace persino di deglutire. Questo è un quadro ovviamente drammatico, per risollevare un po' l'ambiente dico fortunatamente questa non è la regola. Ci sono persone anziane che arrivano in buona salute e poi muoiono improvvisamente quando sono anziani, però diciamo proprio per l'assommarsi di queste patologie croniche è relativamente frequente questi malati che arrivano nella fase terminale della vita in condizioni così gravi. Ecco, ammalati di questo tipo sono evidentemente già malati che sono nella fase del fine vita, sono dei malati in fase terminale. Però non è detto che questa fase terminale porti alla morte in un tempo breve. Spesso questa fase cosiddetta terminale può durare a lungo anche, certe volte per delle settimane, addirittura per dei mesi. Perché? Perché innanzitutto i malati oggi vengono curati meglio, assistiti meglio, e poi perché la morte poi è sempre un evento abbastanza imprevedibile che avviene per una riacutizzazione, per un aggravamento, come un'insufficienza cardiorespiratoria, un'insufficienza renale, una patologia infettiva grave, eccetera. Ora, nella nostra società, come dicevo prima, dove non c'è l'accettazione dell'invecchiamento, non c'è nemmeno l'accettazione della morte e soprattutto non c'è l'accettazione del morire in casa, come invece c'era 50 anni fa. Quindi è quasi la regola che un paziente, anche nelle condizioni gravi, come si diceva prima, quando presenta un aggravamento improvviso, viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Io ho fatto la gran parte della mia attività all'interno dell'ospedale, arrivavano malati gravissimi praticamente, in condizioni terminali proprio. Ora, cosa succede? Che questi malati vengono ricoverati d'urgenza, quindi vanno a finire nei pronto soccorso, vanno a finire nei reparti per malati acuti, vanno a finire nei reparti di rianimazione, che sono i luoghi che sono invece deputati per eccellenza a porre in atto tutte le tecniche per cercare di salvare la vita di un malato e per impedire la morte. Allora può accadere che anche in malati terminali di questo tipo si decida per motivi vari, che adesso io non dico perché altrimenti il tempo scorre rapido, però se siete interessati ne possiamo discutere poi dopo perché si decida di fare così. Spesso anche in questi malati terminali si decide di porre in atto queste tecniche per cercare di procrastinare il più possibile la morte, quindi tecniche di rianimazione cardio-respiratoria che vanno dalla defibrillazione all'intubazione, alla ventilazione meccanica, alla tracheostomia. Nei pazienti che non riescono ad alimentarsi spesso si decide di mettere il sondino nasogastrico, che è un sondino che attraverso il naso va nello stomaco e attraverso il quale il paziente viene alimentato forzatamente, oppure addirittura si decide di mettere la cosiddetta PEG, che è la gastroenterostomia percutanea, che è un sondino nello stomaco, solo che non passa attraverso il naso ma viene impiantato direttamente nello stomaco con un piccolo intervento per via endoscopica. Ora, tutti questi interventi sono interventi efficaci spesso, che riescono a far sì che il malato superi la fase acuta e quindi che la morte venga procrastinata, di qualche giorno, di qualche settimana, eccetera. Quindi indubbiamente con questi interventi noi abbiamo permesso al paziente di vivere qualche giorno in più, però contemporaneamente gli abbiamo dato anche dei giorni in più in cui dovrà continuare a soffrire come soffriva prima, o addirittura gli avremo aumentato questa sua sofferenza, come nel caso che si trovi tracheostomizzato con un sondino, eccetera. Quindi la domanda che io pongo poi dopo lascio spazio agli altri, e praticamente in questa domanda c'è tutto il dibattito sulla bioetica del fine vita, e quindi è un dibattito di cui possiamo parlare poi dopo. È stato corretto ed è stato utile fare questo intervento che ha procrastinato la morte, che ha cercato di impedire ad ogni costo la morte, oppure in un malato terminale di questo tipo sarebbe ad un certo punto stato più utile prendere atto che la morte non può essere sempre impedita e quindi cambiare l'obiettivo dal guarire, che in questo caso non è più possibile, al curare, quindi prendersi carico di questo malato e cercare di affrontare con lui e con i suoi il suo inevitabile problema, che è quello della morte. Quindi, in altre parole, abbiamo fatto un intervento terapeutico utile o abbiamo fatto dell'accanimento terapeutico? Ecco, io con questa domanda concludo, dico subito che la risposta non è semplice. Prima si accennava al dubbio, allora qui una risposta semplice se uno ha una risposta, voglio dire, preconfezionata. Se invece affronta caso per caso, vedremo che la risposta non è affatto semplice. Grazie.
Sì, anzi io ne presento due perché il dottor Marzara non si è presentato, il dottor Giovanni Marzara è stato primario di geriatria presso l'azienda USL di Imola, e lì ci siamo conosciuti per diversi anni, poi adesso siamo, come si dice, non si dice emeriti, già a riposo, non so. Io invece mi chiamo Alceste Masina e sono stato primario di oncologia sempre nell'azienda USL di Imola, e dove avevo un'unità operativa di oncologia, poi negli ultimi anni un hospice, e quindi diciamo quello che ci ha accomunato in questo percorso e anche prima è proprio il problema del fine vita, delle cure palliative e gli altri argomenti che sono correlati. Intanto volevo ringraziare Don Nicolini perché ci ha dato questa opportunità, cioè ci ha dato l'opportunità di confrontarci con altre persone interessate a questi argomenti, e noi abbiamo pensato questa serata, e cerchiamo di stare stretti, non so se riusciremo, negli interventi, proprio per dare spazio alle vostre domande, o alle vostre, non domande, riflessioni, a partecipare a questo dibattito. Io, per stare nei tempi, ho pensato di proporre la vostra attenzione fra i tanti due argomenti che mi sembrano molto così importanti, e che sono, da un lato, le cure palliative, cosa sono le cure palliative, e dall'altro il testamento biologico. I due argomenti, non so se sono già stati trattati in questa sede, sono due argomenti, due problematiche che sono anche correlate. Le cure palliative cosa sono? Quando si parla di cure palliative, le persone possono pensare sono quelle cure che non servono a niente, in sostanza, no? Questo è nell'immaginario, tant'è vero che io, dopo aver aperto questo hospice dove avevo messo unità di cure palliative, sono stato invitato a cancellare cure palliative perché suonavano male diciamo agli occhi dei pazienti, e penso ancora di più agli occhi dei familiari. E quindi ho lasciato il termine hospice, che si preste così a un'ambiguità fra il latino hospitium e l'inglese hospice, per cui insomma è un posto dove si sta comunque, anche se si sta male, se si sta bene per il contesto che si viene a trovare. Ecco, le cure palliative sono quelle cure che si fanno quando le cure orientate alla guarigione, al controllo della malattia, dell'evoluzione della malattia, non hanno più scopo. Perché vengono vissute male? Perché anche nella nostra cultura, ma anche nella nostra cultura medica, scientifica, esiste il concetto della battaglia contro la malattia, battaglia che è da vincere, quindi non si accetta la sconfitta della le cure che non servono più, a fermare la malattia che va avanti verso un destino che è quello poi che abbiamo dalla nascita, tutto sommato. E quindi il medico molto spesso in questa situazione ha un atteggiamento di disagio e rischia spesso di abbandonare il malato e la sua famiglia. Allora lì arrivano le cure palliative, che quindi hanno l'obiettivo non di guarire, ovviamente, e neanche di curare troppo, però di prendersi cura di questa persona che ha ancora un percorso da fare, più o meno lungo, e della famiglia che ha un percorso ancora da fare, ancora più lungo, perché dovrà fare il percorso di elaborazione del lutto quando la persona cara e malata verrà a mancare. E quindi c'è molto da fare, sembrerebbe di non dover fare niente, invece c'è molto da fare nelle cure palliative. Le cure palliative derivano dal pallium, che era il mantello che portavano i romani, e col quale coprivano le persone che avevano indigenti, che avevano bisogno, e dopo nella tradizione cristiana si è passati al mantello di San Martino, quindi dalla pietas romana, pagana, si è passati alla caritas cristiana, cioè un continuum nella storia dell'umanità in questo senso. E i primi ospizi che vennero aperti furono proprio nel Medioevo, dove venivano ospitati questi o pellegrini o indigenti o malati eccetera, ai quali veniva comunque assicurato un letto, un giaciglio e un pasto. Ecco, le cure palliative sono nate invece, quelle più moderne, sono nate circa un 50 anni fa in Inghilterra. In Inghilterra, grazie a una donna, quindi diciamo le facciamo onore in previsione della festa, che si chiamava Cecily Saunders, prima di tutto era un'infermiera, era diventata infermiera, poi nel suo percorso diciamo di attività professionale sempre spirituale, aveva fatto l'assistente sociale, e poi aveva capito che per riuscire a realizzare qualcosa non c'era altro da fare che prendere la laurea in medicina. E lei creò il primo hospice, il St. Christopher Hospice di Londra, nel 1967, perché aveva capito che questi malati venivano praticamente abbandonati, cioè una volta che arrivavano nella fase terminale, ma terminale non sempre vuole dire pochi giorni o poche settimane, può voler dire anche un periodo più lungo, non venivano trattati, e in particolare non venivano trattati per alcuni sintomi importanti come il dolore, ma non solo. Quindi lo scopo delle cure palliative è quello di trattare, di far sì di ottenere la qualità di vita migliore, la migliore possibile, che però è una qualità di vita che dobbiamo far scegliere a quel malato con quella malattia in quel determinato momento e che può cambiare nel corso della malattia. Quindi non dobbiamo essere noi a giudicare qual è la qualità di vita per quel malato, perché può cambiare da una persona all'altra, ma anche nella stessa persona nel corso della malattia. E quindi le cure palliative sono orientate al controllo dei sintomi, dicevo, del dolore, ma non solo, perché il dolore non è solo quello fisico, è quello morale, quello spirituale, sociale, psicologico, e quindi le cure palliative devono prendersi cura di questi pazienti, ma anche di chi gli sta attorno, perché a quel punto la famiglia è oggetto di cura da parte del gruppo, del team che segue, ma è anche parte di cura nei confronti del malato. Quindi le cure palliative si sono sviluppate in Italia, il primo ospice è nato a Brescia nel 1987, quando fu aperto quello di Bentivoglio nel 2001 gli ospici in Italia erano 5, adesso sono 170. Quindi in Emilia Romagna sono una ventina, una cinquantina in Lombardia, ma soprattutto è cambiata la cultura, non è solo un problema di muri, di costruzioni, è cambiata la cultura dell'approccio. Per fare bene le cure palliative bisogna essere in un gruppo multiprofessionale in cui tutte le professionalità siano rispettate e convergenti verso un unico obiettivo, che è il malato e la sua famiglia. E quindi se nel gruppo di cure palliative devono starsi i medici, ovviamente, medici di medicina generale, cioè di famiglia, l'oncologo, l'anestesista, il terapista del dolore, ma anche l'infermiera, la caposala, la psicologa, l'assistente spirituale, quindi tutte quelle figure che concorrono a far sì che la qualità di vita del malato sia la migliore possibile, ma concorrono anche a tenersi in gruppo, a sostenersi, perché non sempre è facile, diciamo anche per noi operatori, elaborare una serie di lutti, soprattutto quando vengono colpite persone anche molto giovani, come purtroppo accade. Quindi le parole, diciamo, chiave delle cure palliative potremmo così sintetizzarle in presenza, cioè bisogna esserci, disponibilità, accoglienza, aiuto e accompagnamento. Ecco, queste secondo me sono le parole chiave. L'altro argomento che può essere correlato a questo è quello del testamento biologico. Il testamento biologico, che io preferisco chiamare con un altro nome, cioè c'è una sigla, un acronimo che si chiama DAT, e direttive anticipate di trattamento, meglio ancora disposizioni, io preferisco il termine del comitato di bioetica, disposizioni anticipate di trattamento. In pratica sono un documento in cui la persona che è ancora in condizioni di capacità mentale dispone, dichiara per iscritto quelli che sono i trattamenti che vorrà avere, di cui vorrà usufruire o non vorrà, qualora sarà in condizione di incapacità mentale. E il documento prevede anche la figura del fiduciario, perché ci deve essere una persona, appunto, di cui il paziente, il cittadino, anzi, perché lo può fare da sano, quindi la persona si fida completamente perché queste sue volontà verranno poi attuate. Lo scopo del testamento biologico, che ancora in Italia comunque non esiste come legge, quindi parliamo di qualcosa che non c'è ancora, ha un significato di poter far sì che la persona che normalmente, quando è in condizioni normali, può consentire, il famoso col consenso informato, può consentire di fare, di subire dei trattamenti diagnostici, invasivi o terapeutici, oppure di non volerli, perché può anche rifiutarsi, una volta che è consapevole di quello che gli viene proposto, quindi deve essere molto ben informato per dare il consenso, ecco, questa opportunità. Pensiamo ai testimoni di Geova che rifiutano il trattamento trasfusionale e nessuno glielo può imporre, d'altra parte c'è l'articolo 32 della Costituzione che parla molto chiaro. Ecco, questa opportunità col testamento biologico si cerca di mantenerla anche quando la persona non sarà più capace dal punto di vista mentale. Il concetto di capacità mentale è un concetto etico-giuridico, non è la stessa cosa della capacità di intendere volere, perché prevede che ci sia la comprensione di quello che viene detto, la elaborazione, l'attenzione, e il giudizio e la formulazione di un giudizio, appunto, che viene fatto in questo caso in forma scritta e che quindi verrà utilizzato quando la persona non sarà più in grado di avere la capacità mentale. Su questo possiamo aprire, se volete, un dibattito. Io non ho delle verità da darvi o delle ricette, anzi abbiamo pensato questo incontro come qualcosa di interattivo, noi non abbiamo delle risposte da darvi, abbiamo degli interrogativi che poniamo a voi e che abbiamo anche noi. Ecco, volevo terminare solo con il concetto di morte naturale, quello cui è accennato Giovanni prima. Cioè il concetto, si parla di morte naturale, nei nostri contesti, in un contesto occidentale avanzato dal punto di vista sanitario, dell'organizzazione, cosa si intende per morte naturale? Quindi è naturale la morte del novantenne che si ritrova in un ospedale con appunto tutte quelle apparecchiature che dicevamo prima, oppure per contro, così provocatoriamente, più naturale la morte del bambino che si trova in Corno d'Africa e che muore solo perché non c'è nessuno che lo può alimentare o idratare, oppure perché c'è una malattia che in un altro contesto potrebbe essere benissimo guarita e invece muore. Qual è delle due la morte naturale? Vi lascio a voi la risposta. Grazie per l'attenzione.
Tanto mi scuso per il ritardo, ma mi sono persa. Io mi chiamo Patrizia Benfenati, sono un'infermiera. La mia esperienza nasce 36 anni fa come caposala in un reparto di medicina generale in un ospedale di provincia, dove ho visto arrivare moltissime persone ammalate di cancro quando ancora la malattia cancro era un po' una malattia da subito giudicata inguaribile, da quando le chemioterapie ancora non c'erano, erano molto sperimentali, e ho visto entrare in ospedale moltissime persone a morire perché a casa la gestione soprattutto dei sintomi acuti faceva paura, e quindi entravano in ospedale proprio in modo particolare per la gestione dei sintomi acuti. Quando ho iniziato a lavorare io nel lontano 78, ancora c'era soprattutto in provincia la cultura del medico condotto, del medico di famiglia che andava, c'erano ancora queste famiglie, come diceva prima il dottor Mazzara, formati in un certo modo. Poi soprattutto la campagna rispetto alla città, io adesso lavoro in città e la differenza era ed è ancora abbastanza notevole. Da questa esperienza di accoglienza in ospedale per i sintomi acuti, quindi capivo che era la difficoltà della famiglia, era: mi muore male, accetto la morte ma non voglio che muoia male, quindi chiedo aiuto agli specialisti. Poi, quando è uscita la legge appunto che obbligava le regioni in un certo senso a cominciare a parlare di cure palliative e si è cominciato a parlare degli hospice, la regione mi ha fatto partecipare e sono stata una delle prime a essere formata come infermiera delle cure palliative. Questo mi ha permesso di fare un'esperienza irrepetibile, che è stata quella di collegarmi all'assistenza domiciliare classica, si andava a casa a fare i prelievi, i famosi Coumadin, le medicazioni e quant'altro, per aiutare i medici di famiglia e anche l'ANT, perché devo dire che c'è ancora molta collaborazione, nonostante quello che si dice, il malato è del medico di famiglia, il malato è dell'ANT. No, il malato è di se stesso, è della famiglia ed è del gruppo di persone che lavorano insieme. L'esperienza sul territorio è stata bellissima perché mi ha potuto permettere di dire che se la famiglia non è lasciata da sola, se gli specialisti collaborano fra di loro, è possibile far morire una persona a casa. La famiglia è spaventata, la famiglia ha bisogno di essere appoggiata. Gli specialisti, che sia l'infermiere o che sia il medico di medicina generale, come si chiama adesso, il medico non so più come viene classificato, se operano da soli non ce la fanno, se operano insieme è possibile fare veramente un buon lavoro. E quindi Personalmente questa esperienza sul territorio mi ha arricchito tantissimo e mi ha permesso proprio di dire si può ancora morire a casa, però bisogna fare un ottimo lavoro di squadra, non bisogna lasciare da sola la famiglia. Bisogna educarla, bisogna accoglierla, bisogna accettarla nella, come dire, anche quando magari si arrabbia con i sanitari, quando cerca di scappare, bisogna cercare di non emettere giudizi. Io vi faccio degli esempi per essere più concreta. A domicilio avevamo un signore giovane, una cinquantina d'anni. E i miei colleghi hanno sempre giudicato la moglie assente, menefreghista, perché comunque lei tutte le mattine alle 7:30 prendeva la macchina e usciva. Ecco, guarda, il marito sta morendo, ha pochi mesi di vita e lei va a lavorare. L'assistenza la lascia alla mamma anziana, la lascia a noi operatori, ma guarda. In realtà questa moglie usciva di casa, sì, ma poi andava nel parco vicino e stava buona parte della mattina a piangere in macchina. Questo lo faceva e le costava fatica, lei avrebbe voluto stare accanto a questo marito, ma il marito aveva bisogno di normalità, aveva bisogno di pensare che nonostante la sua grave malattia, la sua famiglia andasse avanti lo stesso, che la moglie non perdesse quel posto di lavoro. Quindi la prima cosa che mi viene a dire è non giudicare, stare, affiancare, non giudicare. Poi l'altra grossa esperienza, scusatemi se vado un po' in quella, ma mi verrebbe voglia di dirvi un sacco di cose e quindi cerco di... Poi una grande ulteriore esperienza, quando ho aperto l'hospice Seragnoli con sede al Bellaria, quindi questa apertura di un hospice privato della famiglia Seragnoli in convenzione con l'ASL, mi è stato chiesto di coordinare questa apertura e di fare da referente infermieristica per questo progetto. Esperienza meravigliosa. Qualcuno mi chiede perché un professionista, nel mio caso un infermiere, decide di dedicarsi a un'assistenza per una persona che affronta una malattia in una fase clinicamente, tecnicamente definita, in una fase avanzata che va inevitabilmente verso la morte. Moltissimi colleghi, moltissimi amici mi hanno chiesto, ma perché? Chi te lo fa fare? Che senso ha? Come fai? Perché lo fai? E allora mi è venuto, proprio mentre pensavo a come incontrarvi stasera, mi è venuto da dire perché l'ho deciso. Perché c'è il professionista che decide di lavorare in maternità e quindi aiuta all'inizio della vita, evento nascita, inizio vita. C'è il professionista che decide di lavorare nelle aree critiche, nell'emergenza e quindi salva una vita. C'è il professionista che decide di lavorare, di assistere, di accompagnare una persona e la sua famiglia in quella fase appunto che dicevo prima, avanzata, che va inevitabilmente verso, consapevole o meno della situazione, ma che va verso il fine vita, verso la morte, perché quella persona non si senta abbandonata, perché non c'è nulla di più devastante del sentirsi abbandonati. Altro esempio. Una mamma in questo caso, il bambino quando è morto aveva 11 anni, per 7 anni è stato trattato, curato, operato, fatto chemioterapia, ha fatto di tutto e di più per il classico tumore che è dei bambini, che è il sarcoma. Finché questo bambino è stato possibile operarlo, trattarlo con delle chemioterapie, quel bambino aveva un nome e cognome, quella madre telefonava e c'era chi le rispondeva. Quando a un certo punto la malattia è stata così devastante che veramente non c'era con le cure più possibilità se non fargli del male, a quella madre è stato detto portatela a casa, fallo morire a casa. E quando lei in qualche maniera cercava i contatti con gli specialisti, improvvisamente, questo me lo dice spesso, non ero più la mamma di, ma ero la mamma del numero 11. Vai a prendere la cartella del numero 11. E quando lei cercava contatti con gli specialisti, molto spesso questi specialisti gli si negavano al telefono. Lei andava nei reparti e lo specialista gli diceva non ho tempo, scusami, aspetta, poi vengo, e non veniva. La paura di affrontare il contatto con una mamma disperata che però non cercava, sapeva che quel bambino sarebbe morto, ma cercava ancora un rapporto, un supporto. Questo è l'abbandono. Allora, vorrei dirvi tante cose, per cui scusatemi, vado un po'. Altro concetto, noi nasciamo e quando nasciamo ci augurano una buona vita. Cresciamo e ci auguriamo noi stessi e facciamo di tutto per avere una buona vita. Decidiamo noi chi vogliamo essere, che cosa vogliamo diventare, cosa vogliamo fare della nostra vita. Ci ammaliamo e cosa chiediamo? Andiamo a cercare il professionista capace e pretendiamo la guarigione, ma pretendiamo anche che quella persona si approcci a noi umanamente. Altro esempio, io vado a esempi. Ho fatto una lunga esperienza all'Istituto Tumori di Milano. Sappiamo tutti, i cosiddetti luminari stanno tutti a Milano. Venne una persona a fare questa visita, 5 minuti, questo grosso luminare non alzò mai gli occhi da quella scrivania, bravissimo, fece una diagnosi perfetta, ma quella famiglia, quel paziente uscì da quella porta, mi si affiancò e disse, io non ho capito niente. Non mi ha mai guardato in faccia, non si è interessato di me, sarà bravissimo, avrà un nome, ma io qui non ci torno più. Torno al mio ospedaletto di campagna, dove quando entro il medico mi chiama per nome, mi fa sedere, mi guarda negli occhi e mi dice dimmi, e mi fa parlare. Poi, altro concetto che volevo affrontare. Come dicevo prima, noi decidiamo la nostra vita, decidiamo appunto chi vogliamo essere, cosa vogliamo diventare, eccetera, eccetera, quello che ho detto prima. Ma nonostante tutto quello che abbiamo detto prima, la cultura, le cure palliative, i cambiamenti, i tempi diversi, si parla di più, ancora... Se noi possiamo decidere per la nostra vita, non possiamo però decidere come vorremmo morire. Qualcuno, per il nostro bene, per proteggerci, ancora decide per noi. Lavorando in hospice, io ho avuto tantissime famiglie che mi chiedevano per favore faccia in modo che mio marito, mia moglie, mia madre, mio padre non capisca. Che cosa sta succedendo? E concludo con un esempio. Venne ricoverata questa signora, consapevole della diagnosi, perché la malattia era visibile, era stata mastectomizzata e quindi non gli si poteva aver detto ti abbiamo tolto un seno per una cisti. Ricoverati in oncologia per affrontare un ciclo di chemioterapie, poi interrotto perché la malattia aveva compromesso la parte epatica. Ricoverati in hospice, dicendo alla signora, ti ricoveriamo in quel reparto dove farai della riabilitazione per riprenderti per poi riaffrontare un altro percorso di cura. In realtà quella cura la signora non l'avrebbe mai più ripresa, però era un prendere tempo. Quindi signora consapevole della diagnosi e inizialmente non della prognosi. famiglia composta di un marito molto premuroso, molto presente, di due figlie e di quattro nipoti, di cui due veramente molto piccoli e altri nella fase dell'adolescenza. La signora per un po' è stata al gioco, cioè ha pensato: bene, che bell'ambiente, che gentilezza, c'è il fisioterapista, c'è la psicologa, c'è la caposala che entra tutti i giorni a chiedermi come sto, c'è il medico che si siede sul letto e mi parla, quindi che bell'ambiente. Dopo un po' però la signora ha capito che qualcosa non quagliava, l'oncologo non si faceva più vedere, non si riprendeva e ha cominciato a fare domande un po' più dirette. Tema della comunicazione. Noi non credo che comunque sia frequente per tutti, non c'è bisogno di dire sempre direttamente la verità. Bisogna rispettare i tempi e i modi di ogni persona. Piano piano la persona, se vuole, ci arriva da sola. Non vuole una risposta, pone delle domande, ma non vuole mai delle risposte sicure. La signora a un certo punto, quando ha capito che insomma in qualche maniera la malattia era quella e che comunque da quel letto non si sarebbe più rialzata, ha incominciato a spingere sulla famiglia per andare a casa. E noi dell'hospice abbiamo incominciato a lavorare sulla famiglia per aiutare quella famiglia a prepararsi al ritorno a casa. Ci hanno odiati, hanno incominciato a dire che non ce la potevano fare, la signora doveva fare delle iniezioni, in quella casa si sono dichiarati tutti incapaci di fare un'iniezione. Abbiamo pian piano educato, quindi il ruolo dell'infermiera educatrice, a fare le iniezioni. Abbiamo insegnato loro come fare correttamente, senza faticare la signora e senza faticare loro, le cure igieniche. Abbiamo telefonato al medico di famiglia, abbiamo preso contatti con l'assistenza dell'ANT, quindi è possibile collaborare, è possibile gestire a più voci una situazione. La signora poi è andata a casa. Tutti i giorni uno di noi, non sempre solo la caposala, a volte la caposala, a volte l'infermiere, a volte il medico, a volte l'OS, a volte la fisioterapista, a volte la psicologa, tutti gli operatori dell'hospice, i primi giorni chiamavano a casa. Come va? Di che cosa avete bisogno? Chiamavano il medico di famiglia, chiamavano il medico dell'ANT. Il medico dell'ANT chiamava l'hospice. La famiglia si è sentita veramente appoggiata. I primi giorni chiamavamo sempre e chiamavano loro. Erano due o tre telefonate al giorno. La signora è rimasta a casa per farvela breve una ventina di giorni. Un giorno mi sono resa conto che nessuno di noi aveva chiamato. Ho chiesto, ha chiamato? No, non ha chiamato nessuno. Poi ho avuto da fare e la cosa è caduta. Il giorno dopo ho richiesto, hanno chiamato? No, non hanno chiamato. Allora ho chiamato, andava tutto bene. Erano sereni. La signora addirittura era riuscita a riprendere un po' il suo ruolo che temeva di aver perso, di madre, moglie, nonna. Si era addirittura alzata per fare la ciambella, le raviole, non so che altro, e addirittura ce le ha mandate per dimostrare che era vero. La signora poi è deceduta, noi l'abbiamo saputa due giorni dopo. Una delle figlie mi ha chiamato per dirmi: guarda, la mamma è morta, passeremo nei prossimi giorni perché abbiamo bisogno di parlarvi. Quando sono venuti, e questa è veramente la conclusione, poi insomma, quella famiglia, quelle due figlie e quel marito hanno riconfermato: vi abbiamo odiato tanto, quando avete appoggiato le richieste di nostra madre, di mia moglie per venire a casa. Vi abbiamo pensato crudeli, vi abbiamo pensato egoisti, abbiamo pensato che di noi e di lei non, in fondo era un passaggio uno dei tanti e il vostro scopo era accogliere un'altra persona, liberare quel letto per accogliere un'altra persona. Ora vi dobbiamo ringraziare perché se, e questa era la voce del marito, se io non avessi portato a casa mia moglie sarebbe sicuramente morta con l'idea che io così invalida, inutile, non interessava più di mia moglie, invece mia moglie mi interessava ancora, io gli volevo ancora tanto bene, avevo paura di non essere capace di aiutarla, avevo paura di stare da sola con lei, invece quella famiglia è riuscita non solo a gestire l'assistenza tecnica, mi hanno anche confermato che sono riusciti a parlarsi, cioè quella signora è riuscita a dire a quel marito, a quelle figlie, guardate, rassegnatevi, io sto morendo, grazie di tutto, abbiamo fatto delle belle cose insieme, questa è la vita, e queste non sono parole mie, sono parole di questa famiglia che me le ha anche lasciate scritte, per cui me le ricordo anche molto bene perché è stato uno dei tanti successi dell'hospice. Poi ci sono anche gli insuccessi. Siccome gli insuccessi non piace a nessuno parlare, ne parliamo un'altra volta. L'ultimissima cosa è, perché è stato possibile fare questo? Perché siamo stati un'equipe, una squadra, quindi quel peso di quell'assistenza non l'ha portato in carico solo un attore, perché sennò se tu porti da solo un carico dopo un po' ti stanchi, ma se quel peso viene distribuito è possibile fare non una assistenza ma tante assistenze. Ok, grazie.
Allora, io mi chiamo Maria Grazia Tamburini, sono un medico omeopata e ho cominciato però come geriatra, lavoravo all'USL, al servizio di medicina di base, poi ho preferito scegliere quello che mi appassionava di più, cioè l'omeopatia, ho avuto anche delle esperienze con pazienti anziani terminali e questo aspetto mi interessa molto perché penso che debba essere molto sviluppato e si possa fare ancora molto a livello medico in tutti i sensi. Però vi parlerò sempre in tema su un episodio che mi ha molto colpito, che è stato anni fa, andavamo spesso in Toscana e ci era capitato di parlare spesso con un professore di geriatria molto noto, che era il professor Antonini. Questo professore aveva allora più o meno 84 anni e lo incontravamo, stava sempre in campagna, seduto sul trattore e in una di quelle occasioni il professore ci disse con molta tranquillità, lucidità e semplicità che era affetto da una forma di leucemia da cui non ci sarebbe stata guarigione ed era molto però tranquillo in questa sua scelta, aveva proprio scelto di non pensare a questa insieme all'ematologo che lo seguiva, aveva pensato di non fare niente, né a livello di terapia né a livello di esami clinici. Questa cosa chiaramente l'ha potuto fare perché era un medico in certe situazioni. Comunque la cosa in realtà è andata come ha voluto lui, nel senso che finché ha potuto ha continuato a fare la sua vita fra i campi, sul trattore, ha continuato per 2 anni più o meno a stare abbastanza bene e poi se n'è andato. Dopo 2 anni non abbiamo saputo che era morto. La cosa che chiaramente è un po' particolare, perché ci sono punti con cui parlare, su cui discutere. Lui era medico, quindi sapeva molto bene quello che gli stava succedendo, e sapeva anche che fare o non fare terapia o fare o non fare esami clinici non avrebbe cambiato di molto la sua situazione. Sarebbe stato comunque, e poi soprattutto c'è sempre quella minima di probabilità, c'è una probabilità dell'un per mille, dell'un per 10.000 in cui si può pensare che la situazione poteva veramente migliorare, però non sono statistiche che reali, non si prende neanche in considerazione. Poi sapeva anche gestirsi la sua patologia, quindi finché ha potuto è stato lui in prima persona a pensare alla sua malattia, a quello che doveva fare, quindi sollevando sia medici sia parenti della sua situazione. E anche ha lasciato chiaro il concetto che non voleva fare altro se non interventi palliativi, come in realtà ha fatto. E si è preso tutta la responsabilità di quello che gli stava succedendo, e anche questo è stato lui che ha potuto fare questa scelta su come procedere. E ha avuto anche il tempo, perché in tutto questo c'è stata la possibilità per lui di fare quello che pensava che fosse meglio per lui. Quindi questa cosa anche di poter scegliere, secondo me, è uno dei punti fondamentali di questa situazione, perché ha avuto sia il tempo che la capacità mentale, cioè questa lucidità di dire: se faccio o non faccio cambia di poco, voglio vivere almeno come penso che sia per me la cosa migliore. È stata una scelta di qualità della vita, non è stata il fatto di dire voglio assolutamente vivere di più, fate tutto il possibile, voglio vivere la mia vita almeno nelle condizioni migliori, ed è una scelta estremamente personale. Ognuno ha in questi casi anche sensazioni di paura, fate tutto voi, oppure appunto nascondersi e pensare che si possa fare in altro modo. E sono comunque tutte scelte, e può essere sia una scelta e non sono imposizioni, cioè questa persona l'ha scelto e non c'è stata l'imposizione o medica o legale o religiosa, è stata una sua possibilità. Io ho voluto portare questo esempio perché mi sembra questa esperienza come esempio, ma non è che sia una cosa a cui dobbiamo pensare che bisogna far così, è semplicemente un qualcosa su cui riflettere. E io mi fermerei qui, così casomai ne parliamo dopo.
Allora, io sono Serena Cavallini, sono una psicologa e una psicoterapeuta e lavoro per l'ANT, e quindi faccio assistenza domiciliare ai malati oncologici e alle loro famiglie, e cerco di portare in un qualche modo quelle cure palliative di cui fa parte anche il sostegno psicologico. Io concludo velocemente tutti gli interventi degli altri volendovi parlare di una cosa a cui tengo molto, cioè la cultura della morte e l'educazione al morire. Perché penso che tutti gli interventi dei miei colleghi abbiano un filo conduttore, che è un po' la difficoltà del parlare, del comunicare la morte, anche solo di guardarla la morte, e del cercare di relegarla ancora oggi dentro le mura bianche e verdine degli ospedali, tenendola un po' lontano da noi e cercando di non pensarci troppo, cercando di evitarla e soprattutto di farla evitare alle persone che noi vogliamo bene. Nonostante questo, la morte è un evento assolutamente naturale, anche se oggi di naturale sembra avere poco, e tant'è che c'è oggi la consapevolezza a volte e la necessità di scegliere come morire. Ma nonostante questo noi nasciamo e immediatamente quando nasciamo un po' moriamo tutti i giorni, quindi anche le nostre cellule stanno morendo e un pochino ci stiamo avvicinando. Ma facciamo fatica a pensarci, facciamo fatica a dirlo, facciamo fatica a parlarne. Quello che quindi per me è importante è parlare appunto del riscoprire, del ritrovare una cultura della morte che già fino a qualche secolo fa c'era, cioè c'era una vera e propria preparazione al morire. Si parlava della morte sia attraverso scienze spirituali, vere e proprie scienze tecniche come la medicina, attraverso la filosofia, la psicologia, eccetera. Quindi secondo me è necessario riprendere questo e ricostruire una cultura della morte, non solo, anche di rieducare al morire, rieducare i nostri figli, rieducare quelli che saranno i figli dei nostri figli, perché saranno se no in futuro gli adulti che avranno paura, gli adulti che avranno l'ansia verso la morte. E quindi è necessario educarli parlando con loro di che cos'è la morte, almeno di che cosa possiamo pensare sia, di che cosa significa non nascondere nella malattia, nella morte, ma cercare di spiegarla con parole semplici, anche perché i bambini vivono situazioni strane, vedono continuamente i genitori o i nonni star male, soffrire, piangere, e spesso non gli viene data una spiegazione, e spesso non si immaginano cose molto paurose e riescono ad affrontare molto peggio quello che significa morire, quindi un evento naturale della vita, che fa parte della vita. E invece è necessario parlare ai bambini. E concludo subito il mio intervento, però lasciandovi con due micro racconti. Uno di un bambino di 10 anni che mentre mi raccontava che aveva perso da poco il papà e mentre mi raccontava che la mamma tutti i giorni era una fontanella, io gli ho chiesto: ma tu piangi mai? E lui ad un certo punto mi ha detto: no, perché durante il funerale la zia mi ha detto che io non devo piangere. Questa cosa a me mi ha terrorizzata e gli ho detto: ovviamente no, puoi piangere, anzi piangi quando vuoi e quando te la senti. E secondo me è importante, perché oltre al comunicare la morte, la malattia, eccetera, bisogna recuperare la possibilità di manifestare le emozioni riguardo alla nostra sofferenza, riguardo alle paure, eccetera. E questa è la prima cosa. L'ultimissima cosa invece è quella di una bambina di 7 anni, Giulia, che ad un certo punto, siccome i genitori erano preoccupati perché era appena morto il nonno a cui era molto affezionata, la portano da me per valutare un po' come stava andando questa elaborazione del lutto. E parliamo un po', e mi racconta che la domenica precedente i genitori, anche sotto mio consiglio, l'hanno portata al cimitero a salutare il nonno. E ad un certo punto lei mi dice: il cimitero, sì, ma il cimitero è triste. E gli dico: come mai è triste? Hai visto i tuoi genitori piangere, hai visto qualcuno che piangeva, eccetera? E lei mi dice: no, è triste perché al cimitero non ci sono gli scivoli come al parco. Questo io l'ho trovato un modo delizioso per raccontare la vita e per raccontare la morte, e secondo me è assolutamente fondamentale riscoprire il senso della morte per riscoprire il senso della vita.
Dunque a questo punto noi abbiamo finito e quindi sta a voi. Se avete delle domande, se volete interagire con i nostri interventi, anche con le numerose domande che noi vi abbiamo posto, anche perché abbiamo detto alcune cose ma abbiamo dato poche risposte, quindi andiamo, cosa facciamo? Andiamo il microfono.
Parlerò con un altro così. Volevo solo dire questo: come si parla di tante medicine diverse, no? Cioè medicina tradizionale, la medicina omeopatica, queste medicine funzionano tutte, possono interagire tra di loro, cosa può fare anche una, non tanto il malato in queste condizioni, quanto la famiglia del malato anche per sostenersi, cioè c'è un sistema di un approccio che può subire anche la famiglia per sopportare anche questa situazione. Non so, la medicina omeopatica può funzionare, forse è meglio quella allopatica, non so come.
Allora, per la parte specifica, no, dico solo che questi confini, no, che ci sono sempre stati, la medicina tradizionale occidentale, la nostra insomma, con le cure palliative, con l'hospice è avvenuto il miracolo, cioè nel senso che lì non esiste nessuno che ha la verità. E quindi si prova di tutto per riuscire a raggiungere uno scopo, cioè l'importante è lo scopo, non è il mezzo. E, ad esempio nell'hospice, non l'ho detto prima perché non si può dire tutto in 10 minuti, ma nell'hospice non ci sono orari di visita, si può stare col malato nel letto a fianco, cioè una situazione molto, ovviamente, sarebbe bello estenderla a tutte le realtà, però si possono portare animali dentro, i propri animali, per tenerseli, perché tutto quello che è relazione va supportato, anzi va addirittura, non so, incentivato, non so come dire. Quindi non ci sono barriere fra le varie medicine, tant'è vero che sta comunque già avvenendo anche la medicina tradizionale, anche attraverso l'ordine dei medici, in particolare quello di Bologna, che è fra i più sensibili, della collaborazione fra diverse medicine, cioè le medicine tradizionali e le altre medicine che a volte vengono chiamate alternative o complementari, per ad esempio combattere o ridurre i disturbi dovuti alla chemioterapia, tutti gli effetti collaterali, nausea, vomito, diarrea, eccetera, eccetera, e quindi si stanno già addirittura facendo degli studi assieme di queste sostanze, quindi non ci sono più le barriere di prima. E poi l'importante è crederci, quindi bisogna credere in tante cose, ma anche credere nella possibilità della medicina, avendo però degli obiettivi, come noi che ci lavoriamo, degli obiettivi non irraggiungibili, cioè il problema è non rimanere delusi, porsi degli obiettivi. E quelli raggiungibili sono l'esserci, il prendersi cura, lo stare lì, ascoltare ad esempio, parlare poco e ascoltare molto, quindi a volte anche ci sono dei silenzi che parlano moltissimo, insomma c'è tutto un modo di comunicare che non necessita della parola, ecco. Quindi questa è per la filosofia delle cure palliative, che a mio modo di vedere dovrebbe essere trasferita nella medicina tutta, insomma, però pian piano probabilmente questo avverrà, insomma.
Cominciamo dalla fine,
certo.
Non sapevo neanch'io di questa apertura a livello di hospice per le altre medicine. Comunque devo dire che per esempio nell'ospedale di oncologia del professor Veronesi gli infermieri, lì non a livello ufficiale, ma gli infermieri non fanno che dire: ma perché non fa anche una terapia omeopatica? Io devo dire che nella mia esperienza trovo delle grossissime resistenze con i medici di famiglia, cioè, quelli sono diciamo gli ossi più duri per contrastare, anche quando proprio non c'è più niente da fare, il che mi sembra veramente assurdo. Come mia esperienza devo dire che ho avuto delle cose molto belle proprio su pazienti in fase terminale, soprattutto a livello psicologico, cioè persone che stavano molto male anche a livello psicologico avevano cambiato carattere, persone che non riuscivano più a sopportare i parenti, che li vedevano come dei nemici, dei ladri, cose incredibili. Fra l'altro io non ho neanche capito se in queste situazioni c'era veramente un substrato così negativo come sembrava nell'ultima fase, però mi ha colpito questa cosa, e dandogli dei rimedi omeopatici li ho visti molto molto più sereni. Poi tante volte si fa appunto anche lì cure palliative, nel senso di dare qualche rimedio omeopatico che migliora certi aspetti, certo non è il miracolo, però per me questo aspetto psicologico è stata la cosa che mi ha colpito di più e mi ha fatto pensare che si può fare veramente tanto, proprio anche a volte dando dei consigli semplicemente anche telefonici, che sembra incredibile.
Voi avete avuto la possibilità, di parlare della morte con chi sta morendo, perché secondo me questo è il punto fondamentale, perché bene o male,
magari ti dico la sciocchezza, ma sempre posso dire che è un po' semplice da parte nostra quando vediamo la cosa lontana, adesso potrei dire ma sì, non vorrò un accanimento, però non sarei certa, quando starò là non vorrei vivere fino all'ultimo minuto, principalmente ci verrebbe da dirci, però qual è la verità, cioè quella di quel momento, cioè mi sembra che sarebbe importante che mettessimo un pochino in circolo anche l'esperienza della morte.
Assolutamente sì.
Non solo parlarci, solo parlare in questo senso.
Sono d'accordissimo. Io tutti i giorni per lavoro mi trovo a parlare di morte con pazienti che stanno morendo. Anzi, non è un obbligo, nel senso che io parlo di morte con le persone che stanno morendo solo e solo se loro sono pronti a farlo, perché per alcune persone invece c'è un evitamento forte della cosa e ti chiedono proprio di non voglio sapere nulla, e quindi è una richiesta e secondo me come tale va rispettato. Chi invece lo dice a volte non lo dice, perché ci sono persone che appunto, come si diceva, a volte con uno sguardo dicono di più di tante parole, allora si va a affrontare anche il tema, perché tante volte le persone hanno difficoltà a dire anche solo la parola morte e quindi dobbiamo portarla noi, a volte anche solo parlando di vita. Comunque io parlo sempre con chi vuole della morte e anche delle sue aspettative, delle sue idee, di che cosa succederà dopo, di che cosa crede, che cosa può portargli sollievo. Dirò anche che anche solo il parlare di morte porta sollievo, perché tante volte il fatto di non poterne parlare e soprattutto di non poterne parlare con le persone care per la paura che soffrirebbero troppo nel parlarne o per la paura di piangere o di vederci piangere, perché in tanti c'è anche questo, fa sì che sia un vero e proprio tabù e che questo crei veramente sofferenza. Ricordo un esempio brevissimo di un ragazzo che a me colpì moltissimo perché aveva 27 anni e in crisi assoluta, i genitori non sapevano come affrontarlo, lui si arrabbiava per ogni cosa, gridava per ogni cosa, era in uno stato molto avanzato di malattia e ricordo che il nostro primissimo incontro fu un incontro scontro fino a quando non arrivai a dirgli hai paura, lui mi disse sì e io gli dissi ne vuoi parlare, lui mi disse sì e quindi affrontai io l'argomento, abbiamo parlato della morte, lui mi ha fatto ben capire che se fosse giunto al momento avrebbe voluto diciamo non accorgersene, comunque che fosse molto dolce, soprattutto non avere dolore. Per il resto lui mi ha detto bene, se invece devo vivere io ho questo obiettivo. Allora gli ho detto, visto che adesso sei vivo, lavoriamo per raggiungere questo obiettivo, poi nel caso contrario io so che cosa tu in questo momento stai chiedendo e se sarà possibile, sicuramente per il dolore sarà possibile, in concordo con il medico, si farà tutto il possibile. Da quel giorno io sono tornata a trovarlo altri 4-5 incontri, la persona più felice del mondo, cioè, gli dicevo ma tutto bene, qualcosa? No, io sto bene. Come stai bene? Sì, stavo bene, felice, sempre, sorridente, tutto quanto, cioè con tutte le difficoltà del caso eccetera, però quando gli dicevo ma vuoi parlarmi di qualcosa, così, no, io sto bene, così.
Io volevo mi ha fatto molto piacere sentire tutti quanti, io ho vissuto varie morti, è morto mio marito, poi mia suocera in questi anni e in questi anni mi è tornato molto in mente un libro che ho letto 30 anni fa e che diceva le cose che voi avete detto stasera, il libro è Vivere la morte di Enzo Bianchi, non so se qualcuno l'ha mai, e parla appunto che la morte è legata agli ospedali, non è in casa, le varie tradizioni così. E, io porto un attimo quello che ho vissuto io. Io sono figlia di meridionali di un paese di campagna. Sul meridione ancora la morte si vive nelle case, anzi, prima di morire il medico all'ospedale si avvicina e ti dice guarda che c'è poco, allora firmi e te lo porti a casa, perché è usato ancora così. Si fa il contrario di qua. Io siccome ho sposato un bolognese, figlio di cittadini bolognesi, invece ho vissuto tutto nella famiglia di mio marito, dove ci sono state le morti, tutto questo. Correre all'ospedale, correre così, però penso che vadano rispettate tutte e due le cose, perché ci vuole troppo tempo, troppi anni della vita, perché tu pensi che sia giusto vivere, cioè io penso che mio padre e mia madre sono ancora viventi, però per loro non farei fatica a tutto il discorso, perché per loro sarebbe più, per loro morire in casa sarebbe la loro tradizione, però io, cioè vuol dire, io ho visto mia nonna, cioè io sono stata con mia nonna che è morta in casa, mio nonno, quindi ho visto la morte in casa e non mi fa, cioè, anzi mi fa più paura vedere una persona nella, cioè visto che ho dovuto vedere anche nell'ospedale questa cosa fredda, piuttosto che nel letto dove sta le sue coperte, i suoi lenzuoli, le sue cose. Quindi credo che ci voglia o una grandissima rivoluzione a livello educativo per arrivare a questo, perché mi ricordo che anche Enzo Bianchi nel libro diceva appunto che è di vivere la morte, bisogna imparare a viverla, cioè non avere paura. E diceva anche una cosa molto bella, che me la, io questo libro non si trova più perché non è più, io l'ho cercato pochi anni fa proprio in occasione di tutte queste morti, e che c'era una preghiera antica che veniva detta, che però non si dice più, e che se veda subita la morte libera nos domine, ed era proprio perché cioè dalla morte immediata liberati, perché ognuno si preparasse alla morte, però è un fatto culturale. Io, mio marito è morto all'improvviso, il suo papà e la sua mamma, mio socio e mia sorella, la prima cosa che hanno detto, la prima cosa che hanno chiesto a tutti i medici, ai soccorritori, è morto subito, non se ne è accorto, cioè, questo era il loro pensiero. Io devo dire che invece dentro di me, non l'ho certo detto perché rispettavo il dolore, cioè era morto il loro figlio a 42 anni, insomma, però io dentro di me invece ho sperato che lui si rendesse conto, cioè che anche una frazione, cioè che per qualche secondo lui se ne fosse reso conto, perché in quel momento avrebbe potuto dire un'ultima preghiera, chiedere, cioè fare un suo ultimo pensiero sulla sua, perché anche in, una, in pochi secondi uno può, però penso proprio che sia un fatto, avendo vissuto così da vicino dei familiari che hanno vissuto una morte più da cittadini, e invece insomma, non lo so, penso che debba essere molto rispettato tutte e due le cose, ecco. Poi ho vissuto anche l'hospice con la nonna che insomma, concludo, non so se può essere, avrei voluto anche altre cose, ma dopo mi incasino troppo.
Grazie molto. No, è stato un intervento molto interessante invece. No, io posso aggiungere soltanto questo, che credo che quello che dice lei è talmente giusto che infatti quando si tenta di fare una legge per regolamentare queste cose è estremamente difficile, tanto che fortunatamente la cosa dal mio punto di vista non è passata, ma nell'ultima legge che è stata in discussione la alimentazione, la idratazione col sondino nasogastrico veniva considerata una cosa che obbligava il medico a farla. Quindi se si interviene con leggi in questi campi io credo che sia molto difficile, ecco, perché poi ci sono dei modi di pensare che sono assolutamente diversi, perché non c'è un'etica condivisa, voglio dire, c'è un'etica laica, c'è un'etica religiosa, quindi, e poi soprattutto c'è la volontà della singola persona. Io credo che per agire bene bisognerebbe agire caso per caso con il buon senso, e poi parlare fra il medico e i figli, perché poi diciamo il fatto delle persone anziane è abbastanza diverso. Io ho detto che le cose sono simili, ma in realtà le persone anziane, quando si trovano in quelle fasi terminali, tipo l'Alzheimer nella fase terminale, l'unico che non può dire nulla su come preferirebbe morire è quello che muore, e lì i due interlocutori sono il medico da una parte e i familiari dall'altra, e lì le decisioni avvengono per delle motivazioni non sempre molto logiche, perché innanzitutto il medico è molto spinto dal fatto che adesso il medico viene denunciato per veramente poco, ecco. Quindi se il familiare poco poco chiede di fare qualcosa, si può essere sicuri che il medico lo fa, ecco. Se il familiare dice ma il sondino è, il giorno dopo l'ammalato ha il sondino nasogastrico, ecco. Quindi per questo credo sarebbe opportuno le dichiarazioni anticipate. Mi rendo conto che spesso queste dichiarazioni anticipate vengono fatte quando uno sta bene, poi può darsi che uno nell'ultima fase della sua vita avrebbe voluto un'altra cosa, ecco. E lì si tratta in effetti di agire con il buon senso, ecco. Io che ho lavorato sempre in ospedale, solo adesso che sono in pensione lavoro fuori dall'ospedale e quindi vedo anche le cose in modo abbastanza diverso, in ospedale spesso un po' di accanimento terapeutico si fa, ecco. Non sempre la colpa è del medico, perché c'è la medicina difensiva, per cui il medico tende sempre a fare il meglio, ma il meglio dal punto di vista tecnologico, che non è sempre il meglio dal punto di vista umano, ecco. Prego.
Con le disposizioni anticipate di trattamento, ma prima di tutto volevo dire tanto ringraziarvi per la delicatezza con cui avete trattato l'argomento, anche con la competenza. Sulle parole, sugli argomenti di cui parlare, della morte forse è opportuno parlarne anche con i bambini piccoli, con i dovuti modi, è bene parlare di qual è l'argomento di cui non dobbiamo parlare nella vita.
Nessuno.
Di qualsiasi argomento dobbiamo parlare. E sulle disposizioni anticipate di trattamento io avevo un'idea molto precisa già da giovane. Non aveva senso tenere un paziente e di questo ero ultra sicuro. Quelle sicurezze che è stato detto è bene non avere, penso che sia giusto non avere. Ero sicuro che tenere un paziente in rianimazione più di 3 mesi o più di 6 mesi o più di 1 anno era tempo perso. E evidentemente qualcuno mi ha voluto mostrare che forse non era così. La mia giovane moglie di 28 anni è stata in coma e poi è morta dopo 3 mesi, ma io l'avrei tenuta in coma forse 6 anni. E quindi quello che io penso oggi del trattamento che vorrei mi fosse fatto, forse domani cambio idea. Io vorrei morire a casa, ho detto ai miei figli che vorrei morire in casa, però non lo so. Può darsi che a un certo punto preferisca andare in ospedale, per cui è qualcosa che cambia in continuazione. Non mi sentirei di dire, di decidere proprio in maniera scritta oggi quello che vorrei. Sì, l'accanimento terapeutico non lo vorrei, ma non lo vorrei mai nella vita, neanche di fronte a un foruncolo vorrei l'accanimento terapeutico, me lo tengo, punto e basta. Se si può fare qualcosa va bene, ma insomma direi che sono contrario, ecco, all'accanimento terapeutico nel modo più totale in qualsiasi situazione, però bisogna pure vedere,
vorrei rispondere anch'io. Io credo che una delle cose più terribili di quest'epoca sia la cronicizzazione, cioè uno, come dice lei, è vero, può dipendere da tante cose, però quando uno va in certi ambienti come le case protette e vede queste persone che vegetano, che non hanno più vita, io proprio ho sentito una delle poche che che ha testa in questo ambiente e dire: ma io cosa sto a fare qui? La mia vita è stata bella, piena di cose belle, adesso mi ritrovo fra queste persone che non hanno più vita e non mi riconosco più e non riconosco loro come persone. Io credo che sia questo il punto purtroppo fondamentale, perché è vero, non fa spavento l'idea di stare in uno stato, come dire, anche in rianimazione per 3 mesi, ma quando si parla di anni oppure di essere abbandonati in queste situazioni, io sono d'accordo che non è più vita.
Io invece volevo aggiungere solo una cosa, che soprattutto come infermieri noi siamo a stretto contatto con la persona, entriamo in contatto per tanti motivi, entriamo in un contatto anche molto intimo quando appunto una persona ha bisogno di essere aiutato in tante cose molto pratiche. E poi perché comunque il paziente sa benissimo che per quanto riguarda il nostro ruolo di infermieri, ma anche le nostre conoscenze, non sono le stesse conoscenze del medico. Per cui magari l'infermiere fa più domande, perché sa che in fondo poi l'infermiere più di tanto non sa rispondere. E comunque l'infermiere non è come il medico. Al medico comunque il paziente difficilmente chiede: dottore, sto morendo. A noi infermieri capita molto spesso: ma sto morendo? Ma non vuole poi una risposta sì o no, ha bisogno di dire che lui sta morendo. E come diceva prima la nostra collega, molto spesso proprio il fatto di poterlo dire alleggerisce e fa stare meglio. Anch'io ho vissuto come lei l'esperienza di tante persone che finché non ne ha potuto proprio parlare, ma dai, cosa dici, stai zitto, e si cambia volutamente il discorso, quella persona si chiudeva ed era molto triste. Nel momento in cui gli si dava la possibilità di poter dire proprio anche solo la parola morte, o di poter dire: vorrei morire così, vorrei che il mio funerale si facesse in questa maniera, veramente la persona è come se si scaricasse, si alleggerisse di un grosso peso. E un'altra cosa è poter lasciare alla... questa signora era molto, ma molto consapevole della sua situazione, tantissimo, tant'è che a un certo punto ci chiese di far venire un notaio perché voleva fare testamento. Fece testamento perché diceva: tanto io veramente ne ho per molto poco e soprattutto sono consapevole che la mia malattia mi porterà a perdere conoscenza, la ragione, il controllo, perché finché sono in grado di, voglio prendere le mie decisioni. Non vorrò questo, per cui vi chiedo, nel momento in cui perderò il controllo della situazione, non sarò più in grado di controllare quello che mi state facendo, continuate a trattarmi con dignità, rispettate il mio corpo, non mi rigirate né girate nel letto mentre parlate dell'uscita col vostro fidanzato o di che cosa pensate di fare stasera, parlatemi come se io vi stessi ascoltando, non infilatemi tubi, non voglio morire con tubi o con cose che non servono, non voglio sondini nasogastrici, non voglio nulla, non voglio il pannolone. Se mi scapperà la pipì, cambiatemi più spesso, ma non voglio il pannolone, perché il pannolone è qualcosa che, se pensiamo a tutti noi, è veramente umiliante. È una cosa. Ho conosciuto un signore che con la sua malattia, un carcinoma renale con delle metastasi cerebrali, è caduto, un episodio di caduta l'ha portato in ospedale, l'hanno messo a letto e gli hanno messo il pannolone, quando lui il controllo degli sintesi li aveva tutti, e lui lo diceva. Questo signore, finché non gli abbiamo tolto il pannolone, non abbiamo capito, non l'abbiamo ascoltato, e lui ha detto: scusate, là mi hanno messo il pannolone, ma io il sintomo lo sento, datemi un pappagallo, io lo faccio nel pappagallo, ma toglietemi questo pannolone, mi umilia. Quando viene mia moglie, quando vengono i miei figli, io mi vergogno di avere il pannolone. Quindi il rispetto della dignità, la persona vuole poter almeno per quanto mi riguarda, per l'esperienza che ho vissuto io, quello che mi è stato sempre chiesto è morire a casa, possibilmente a casa, moltissimi lo chiedono, ce lo auguriamo tutti, morire senza dolore, morire con ancora, se è possibile, mantenere quella dignità, quel ruolo che è di ognuno di noi, sentirci ancora parte di una famiglia. C'era questo signore che era un signore normale, insomma, come siamo tutti noi, insomma, una persona, i figli sono stati così bravi che li hanno portato fino agli ultimi giorni che lui è riuscito a parlare e a fare qualcosa, gli hanno portato il progetto, era un muratore, sono arrivati figlio e figlia dicendogli: papà, guarda, questa casa l'hai costruita tu, ora tu non ci sei, dobbiamo mettere a mano all'impianto elettrico. E non era vero, ma sono quelle bugie che secondo me sono bugie buone, sono bugie curative. Papà, abbiamo bisogno, tu non ci sei fisicamente, tu hai fatto il progetto, questa è la carta del tuo progetto, ci dai le indicazioni. E io ho visto quel signore che si stava lentamente chiudendo, mi diceva: non servo più niente, tanto vale che io muoia, riprendere in mano la sua vita e dire: mi sento di nuovo utile, mi sento che sì, non sono a casa, ma sono ancora il papà, sono ancora il capofamiglia. Questa è la... è quello che io posso portare come esperienza.
Vorrei dire solo una cosa al signore che parlava prima. C'è secondo me una cosa un po' diversa sul dolore proprio e il dolore degli altri, sulla morte propria e la morte degli altri. E secondo me quello che si parlava prima anche del testamento biologico, più che a noi stessi che possiamo cambiare idea, e secondo me è giusto, nel senso che cambiamo ogni minuto, quindi è anche giusto cambiare idea, è più per gli altri, cioè il fatto che gli altri abbiano bisogno di un'indicazione di cosa fare, perché come è stata la sua esperienza, la ringrazio per averla portata, penso che sia difficilissimo dire basta o dire ancora e prendere una decisione consapevole e chiedersi per tutta una vita, e io ho un sacco di persone che me lo dicono, se era la cosa giusta o la cosa sbagliata. Quindi io penso che il testamento biologico forse serva addirittura di più agli altri, a chi rimane, perché il dolore che rimane, cioè noi magari andiamo a stare meglio dopo, no? Ma chi rimane si porta tutto il dolore, tutto il peso, tutto il carico, e quindi io penso sia importante soprattutto per quello.
Io volevo chiedere una cosa all'infermiere rispetto al cadavere, il momento subito dopo la morte, perché quando sono andata in tram morire mia mamma, un primo trauma di morte, che prima era nell'allora Villa Toniolo appena aperta, e quindi c'erano le suore e avevano un garbo particolare, quindi io ricordo con un dolore immenso, perché non aveva neanche 50 anni e io mi sarei portata all'ultima tappa della vita, e quindi questo è un argomento che mi ha sempre poi guardato, non avessi modo particolare. Comunque la mamma fu trattata con un garbo enorme e tutto si svolse, morì di tumore, quindi si consunse fino all'ultimo. Poi ho avuto i parenti del mio secondo marito in Sardegna, proprio nella zona della Barbagia, e ho vissuto le tradizioni che diceva lei, quindi anzi l'ultimo momento della morte in ospedale, quel consenso degli infermieri, l'hanno portato a casa appena quasi morente, ma era già morto veramente, e hanno assistito, c'è stata l'assistenza tutta la notte, la presenza, insomma, anche nella cucina accanto, gli uomini quasi giocavano a carte mentre le altre donne erano tutte attorno per tutta la notte attorno al letto, va bene. Ma invece quando è morto il mio babbo, e mi ricordo che dopo che è morto Giovanni disse al Sant'Orsola: si muore male. In effetti questo uomo, ventenne ma molto vigile, lo portarono in gastroenterologia, e il babbo, io l'assistetti la notte che morì, che faticava appunto a respirare, ma sentì l'ultimo respiro in effetti, di fondo al letto che scendeva c'erano altre persone nella stanza e dopo un momento così di raccoglimento ci fu la grande fretta degli infermieri di togliere il letto e questo cadavere, benché io volessi e sentissi tutta la volontà di un credente, il babbo non era più visto come gli altri miei fratelli e insomma erano molto disperati, avevo una strana calma perché vi volevo dire che il babbo non era più lì, però lo presero e lo misero in un orrido sgabuzzino. Io rimasi sconvolta perché poi dopo non ho mai più voluto sapere, ma fu molto, ma molto brutto.
Volevo
sapere
se
accade anche adesso.
Allora, guardi, quando io prima...
Ma è molto brutto perché c'è la
qualità. Allora, io credo una cosa, che quando ho detto che chi si occupa della persona che sta morendo, quindi lo sta accompagnando verso questo evento e accompagna la famiglia anche, poi si prende cura anche del morto, della salma. Allora,
No, ma adesso non lo danno a casa la salma, era questo che volevo dire.
Allora, no, da un punto di vista legale
è
cambiata, sì. Però quello che succede soprattutto in hospice, perché adesso si parla di sitting, di sede di cura, insomma, in hospice è possibile perché c'è un'organizzazione tale per cui sono camere singole dove comunque viene data la possibilità alle famiglie che lo desiderano, che lo vogliono, possono stare, quindi non c'è la fretta di nascondere il morto. In più l'hospice, allora parlo di una...
Scusa, no, no. L'hospice so come sono le normative dell'hospice. No, chiedevo a Sant'Orsola se mi sta chiedendo
no.
Ancora così, cioè nascondo un precolosamente cadavere, loro.
Io.
No.
Perché mi è piaciuto molto il taglio, diciamo, appunto esperienziale che è stato seguito questa sera, quindi vi racconto proprio di vita. In questi mesi noi fratelli abbiamo avuto in campagna l'ospitalità di due persone che sono in giro pochi mesi tutte e due morte. Erano arrivate da noi a motivo del terremoto, prima erano una nostra casa di ospitalità, poi però dal giorno del terremoto li abbiamo presi in casa e sono proprio esempi emblematici dei due poli della problematica odierna, cioè quello da una parte dell'accanimento terapeutico e quello dell'altra dell'eutanasia. Vabbè, il primo è stato così, che è finito nell'hospice, in un hospice, era molto agitato, era addolorato e quindi appena arrivato, l'ho accompagnato io, ho parlato con i medici, il medico che era in quel momento di turno mi ha detto ma non si preoccupi, adesso abbiamo un nuovo tipo di terapia, dei polimeri sotto cute. Per cui in giro di pochi minuti poi si è addormentato e basta, sì, in 48 ore è morto perché semplicemente addormentato senza nessuna aggiunta di liquidi di nutrizione, così. Devo dire che insomma io ripensandoci a distanza di mesi ho qualche perplessità perché cioè capisco se posso io decidere, sono io il potere di decidere, il padre di questo non resisto più. Il cardinal Martini ha preso questa decisione, certo. Le ultime ore le ha passate nel sonno, però lì era un po' come un protocollo che senza chiedere alla persona è stato attuato, in qualche modo è stato uno spaccare una spina senza macchinare, però il perdere la consapevolezza, non credo se non faccia parte di quell'elenco di punti che costituiscono la dignità di una persona, la coscienza, non so, sono rimasto così e ancora ci sto pensando. L'altro episodio è esattamente opposto, perché questo vecchietto, poverino, è iniziato così il suo declino, classica caduta, frattura del femore, quindi progressivo decadimento, prima ricovero in ortopedia, poi all'RSA, perché l'ortopedia dopo 2 settimane non lo poteva più tenere, però in RSA è andato in insufficienza renale, quindi trasferimento di nuovo in ospedale in reparto geriatrico. Insomma, si vede proprio che non c'è più niente da fare, allora noi abbiamo cominciato a dire possiamo riprenderlo a casa, che possiamo dire a casa nostra, insomma cerchiamo di essere vicini, così. No, perché può darsi che invece con la dialisi ritorni alla funzionalità renale, insomma dateci ancora qualche chance, vabbè, aspettiamo ancora. Incomincia la dialisi. Iniziata la dialisi, durante una dialisi lui si collassa e quindi lo portano in terapia intensiva. Allora io vado in terapia intensiva e dico cosa facciamo? A questo punto la dialisi non gliela potete più fare perché si collassa, datecelo a casa. No, perché invece potremmo adesso provare a rialzare la pressione, poi così riprendere la dialisi, aspettiamo, io insisto, e il medico mi dice, ma che a questo tipo di sensibilità noi non siamo abituati. Il governo probabilmente è tutto legale, perché io non ero nulla per lui, ero semplicemente il prete ospitante, quindi non è che io potessi firmare per lui la dimissione. Quindi insomma, potevo solo chiedere per favore se c'è qualcuno a casa. Il giorno dopo naturalmente c'era un altro medico, quindi di nuovo il discorso, il giorno dopo mi hanno chiamato ancora per dire che era morto. Ecco, cioè l'ambiente diventa sempre più sfuggente, non c'è più una figura di riferimento, il malato parte da un reparto all'altro, tu li segui, parli sempre con una persona che non deciderà mai, insomma, anche qui mi ha lasciato molto perplesso su questa questione. Sono poi due poli, e quindi per dire che nel problema che è stato detto di tipo culturale, di passaggio da un'epoca all'altra, così, della fatica, del parlare della morte, della città, il personale è sempre dentro che non come, no? E se dalla parte diciamo dei familiari, dei pazienti, c'è anche qualche rarissima volta un certo orientamento a fare in modo diverso, poi ci si scontra con una realtà molto forte dall'altra parte, che spiega altrettanta forza, cioè bisogna essere in tanti, ecco, uno da solo non ce la fa a sostenere certi tipi di battaglie, di posizioni. Quindi insomma sono due cose che io dico proprio per dire l'estrema difficoltà in cui ci si trova anche di fronte al sistema sanitario nel quale ci troviamo. Il tipo di sistema è molto difficile, ecco, da entrare in un certo colloquio, dialogo, di collaborazione, di farsi capire con le proprie intenzioni, non è facile.
Grazie.
No.
Se volete.
No,
prego.
Va bene, intanto li ringraziamo molto, no? Perché... Cioè, secondo me è un passo fortissimo che questa sera loro ci hanno fatto fare, perché ci hanno dato la possibilità di una riflessione serena, no? Attraverso l'esperienza, la riflessione, riferimenti evidentemente anche a valori e a punti di riferimento. Però si può parlare di questo, no? Si deve parlare di questo. Questo mi sembra il risultato sia. Io tiro sempre a fare un confronto quando parliamo di queste cose, e cioè sempre tendo a ricordare che 5.000 chilometri sotto qui tutto questo non c'è. E tutti i nostri problemi non ci sono perché si muore di morbillo. Le mie sorelle sono immerse nel dramma della AIDS senza avere i farmaci. E quindi niente. Questo confronto non può non esserci. Dal punto di vista etico, al di fuori anche della fede, è chiaro che queste sono delle responsabilità spaventose. Anche all'interno del nostro stesso mondo, i miei amici del comitato etico di cui faccio parte, mi aiutano a capire che tu puoi anche spendere moltissimo in una direzione, ma devi sapere che i quattrini non li hai più per un'altra. Più semplice, più elementare. Quindi ci sono degli equilibri sapienziali, economici, scientifici che vanno presi. Questo è uno dei tipici casi in cui si potrebbe dire, sbagliando, che il progresso fa male, perché noi progrediamo sempre di più e quindi avremo sempre di più delle scelte delicate da fare. A tutt'oggi c'è una situazione che mi sembra abbastanza scandalosa, cioè la facoltà di medicina non ha un esame di bioetica forte, serio, obbligatorio, è vero, e quindi è abbandonata a se stessa. E vedo che i nostri ragazzi imparano che cosa? Questo è un problema delicatissimo, imparano a occuparsi molto delle malattie e non dei malati. Grande problema che tutti i giorni all'ospedale troviamo. E quindi di fatto cosa succede? Che la mia impressione in ospedale è che si possa avanzare tranquilli, piuttosto tranquilli, per dire basta, perché l'accanimento terapeutico è continuo, è difficilissimo uscire, cioè il medico è formato in questa direzione, è vero? È anche onorevole in un certo senso, è affascinante, ma lui lotta contro la malattia, però a un certo punto esce dalla realtà, no? Non se ne occupa, non si occupa della realtà. Entra in una specie di irrealtà, che è un sogno o un incubo, in cui lui continua a lottare. E quindi è molto arduo, E quindi nel rapporto, capisco, medico-familiari, come è stato, però non c'è dubbio, bisogna far crescere la responsabilità del medico, bisogna pensare che l'antica legge, no, mi pare, del fondatore della medicina, era che quando il medico capisce che non può più far niente di curativo, deve allontanarsi. Poi per tutto questo subentrare della medicina, meraviglioso di accompagnamento, è rientrato, però bisogna mettersi d'accordo, no? È vero. E cioè che il fatto che possa essere ancora terapeutica o no, questo mi pare che sia essenziale. È vero, è impossibile nell'ospedale, anche per un prete come me che gira per l'ospedale, è impossibile capire quel confine. Allora se tu non me lo dici, però io come faccio? Tu me lo puoi dire rispetto al fatto che non siamo a Bologna, ma siamo in Sudan, e allora le differenze sono chiare. Me lo puoi dire perché in questo ospedale queste terapie si fanno e altre non ne abbiamo, però devi farmi capire che ci siamo arrivati al fine. E cioè che tu più avanti di lì non puoi andare. Però questo è difficilissimo, io provo a interrogare, ma è difficilissimo perché non sono preparati a questo. E non sono preparati al dovere di questo, perché questo invece è un dovere. Ecco, Ultima parolina invece sulla comunità cristiana, speriamo sempre nel nuovo Papa, in questi giorni facciamo una papolatria anticipata, bisogna che cambi, insomma, perché qui perlomeno due problemi grossi ci sono. Uno è stata questa affermazione pericolosissima, e cioè questa dichiarazione che la vita è sacra. Questo è sbagliato dal punto di vista della fede. La vita non è sacra per niente, è sacro solo Dio. Della vita devi assumerti tu la tua responsabilità, tanto che c'è l'indicazione chiara di Gesù, che è un po' fanatico forse, ma lui chiaramente dice che se tu vuoi guadagnare la tua vita la devi perdere, quindi devi continuamente decidere della tua vita. Lui non avrebbe un dubbio su questo. La vita non è sacra, è in mano tua. Quindi questo è un grosso problema, perché questo porta avanti tutti i tubini del mondo senza fine, e quindi c'è il rischio che gli uomini di fede si sono consegnati a una tecnologia ipoteticamente selvaggia, e se tu abdichi è bella che finita, non hai più niente da dire. La seconda cosa è che questo ha portato, e viva il Sud e le citazioni delle morti in casa, alla caduta di tutta una liturgia che invece c'è sempre stata. Noi abbiamo sempre avuto dappertutto le compagnie della buona morte, no? E quindi l'andare verso la morte è una cosa molto attiva, molto impegnativa, e invece scompare. Non c'è più nessuna possibilità di questo. Noi modestamente nel nostro gruppo dei nonni, per esempio, abbiamo stabilito che uno non può crepare senza aver prima benedetto tutti gli altri. Quindi noi, quando uno sta per andare, devotamente, prima uno e poi l'altro, in giorni anche diversi, lui deve aspettare, è vero, andiamo a farci benedire, e lui ci deve benedire, ci deve dare la sua benedizione. Cioè c'è un percorso che la sapienza cristiana in realtà aveva tranquillamente stabilito, una specie di liturgia, no? Una specie di liturgia. Quando io ero molto piccolo avevo molta paura della morte, perché erano anche gli anni della guerra, ero molto angosciato, ma mia mamma mi portava sempre quando uno stava morendo in paese, perché eravamo sfollati, e in paese la morte era solennissima. E c'era la casa dove c'era la persona che stava morendo, e molta gente fuori casa lì, che perché lui stava morendo. E mia mamma, mi ricordo che mi portava vicino a un vecchietto che diceva: no, ma tranquillo, non è ancora venuto il prete, finché non viene il prete non può mica morire. E a un certo punto arrivava il prete, solennissimo, no? Con le candele, i chierici, la croce, tutto solenne. Allora andava lì e gli diceva quel che gli diceva, allora poteva andare, è vero? E mia mamma mi spiegava che c'era una preghiera in latino che diceva: proficisce, cioè dice: adesso puoi partire. E finché il prete non gli diceva quella roba lì, lui non poteva partire. Quando abbiamo messo in piedi questa ospitalità per i malati di AIDS là nella nostra campagna, ci davano solo le persone che stavano morendo, perché l'ospedale non teneva più e che non avevano più degli spazi familiari abitativi che potessero accogliere, venivano sostanzialmente a morire da noi. Insomma, in quegli anni lì all'inizio si moriva molto alla svelta con l'AIDS, insomma, no? Dopo si è tutto cambiato, tutto risolto. E mi ricordo che una volta io gliel'ho detto a uno, non sapevo più neanche che cosa era questa, però gli ho detto: adesso però parti, insomma, no? E lui se n'è andato. Cioè, a dire, non vi sembra che abbiamo la possibilità, credenti e non credenti, appunto, di ricostruire però un itinerario, una certa ragionevolezza? Perché il problema grosso, secondo me, è che la morte è stata completamente disumanizzata, e invece è umana, fa parte di noi, è vero, anche perché fra l'altro la morte continuiamo a sperimentarla mentre viviamo, no? Io sono un po' malato di angoscia, ogni giorno c'è quello spazietto che me lo devo cuccare, è vero? E quindi la morte è la morte anche degli affetti, è la morte del grande amore della nostra vita, è, no? Non è che non sia presente la morte nella nostra esperienza, invece l'abbiamo così, no, stretta e poi buttata fuori, è vero? Quindi il grande regalo che voi ci fate questa sera è quello di aprire una strada. Allora la cosa che noi vi chiediamo è questo: se voi percorrete questa strada, ogni tanto fateci un fischio e conduceteci, cioè a dire c'è un passo nuovo, no? Perché voi ci avete detto nella forza della vostra esperienza delle cose nuove stasera. Allora, dentro a un cammino, se voi procedete, è vero, ogni tanto ci avvisate e ci vediamo, perché quello che è terribile è quello di censurare la cosa, no? Io sono certo che da qui questa sera tutti usciamo con un maggiore senso di pace, non di angoscia. L'angoscia sono quelle che ci costruiamo nelle nostre solitudini, dove inevitabilmente molti fantasmi ci visitano e ci disturbano. Facciamone invece anche qui una conversazione, è vero? Tra l'altro con il piacere di vedere che in questa conversazione possono convergere, come sempre, anche riferimenti diversi di impostazione della vita, di orientamenti spirituali, di preferenze ideologiche, è vero? E possiamo ritrovare quell'umano che ci unisce tutti. Bene, quindi grazie mille stasera.